Quanto è stato bello ascoltare la recita della lettera ai Romani ieri, non è vero? Io sono fiero della nostra comunità. Tanti hanno intrapreso la sfida eroica di memorizzare un capitolo di questa lettera e l'abbiamo poi anche ascoltata tutti. È passata attraverso di noi e continuerà a plasmarci ogni volta che torneremo a leggerla. Oggi vorrei concludere con la nostra serie Una vita trasformata dalla grazia sulla lettera di Paolo ai Romani, con un sermone finale su Romani 8, Romani capitolo 8. L'abbiamo visto in parte alcune settimane fa, ma quel capitolo ha ancora tanto altro da dire a noi. Quindi oggi vorrei parlare di Romani, come Romani 8 presenta l'opera dello Spirito in noi e di cosa significa vivere nello Spirito. In particolare di 6 azioni che lo Spirito compie per noi e in noi e delle corrispondenti emoji. Ok? Ecco la slide, vediamo. Lo Spirito Santo ci libera dal potere del peccato. Lo Spirito Santo ci guida verso la vita e la pace. Lo Spirito Santo forma Cristo in noi. Lo Spirito conferma che siamo figli di Dio. Lo Spirito ci dà speranza. E lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Sono 6 benedizioni che formano la vita di Cristo in noi e che devono accompagnarci ogni giorno. Quando si pensa allo Spirito Santo, spesso si pensa a ciò che è straordinario, a doni soprannaturali, a parole di conoscenza e a miracoli. Ogni tanto accadono, ma il ruolo principale dello Spirito Santo è santificare le nostre vite quotidiane, è formare Cristo in noi, è mantenere la nostra connessione a Dio viva ogni giorno. Non è l'evasione della realtà, ma la santificazione della realtà. Non è il trasporto ad un'altra dimensione, ma essere equipaggiati per la vita qui ed ora. Non produce un distacco da ciò che ti circonda, ma ci porta ad una maggiore incarnazione in questo mondo. Lo Spirito ci libera dal potere del peccato, ci guida verso la vita e la pace, forma Cristo in noi, conferma che siamo figli di Dio, ci dà speranza e viene in aiuto alla nostra debolezza. È imprescindibile per la vita cristiana. Ci permette di scambiare la schiavitù al peccato per la liberazione dal potere del peccato, lo smarrimento per la sua guida, la malformazione interiore per la giusta formazione a immagine di Cristo, l'orfanità per l'adozione come figli, la disperazione per la speranza e la debolezza per il suo aiuto. Ok? Quindi analizziamo questi aspetti uno alla volta. E alla fine dovrai dire alla persona accanto a te quale delle 6 più ti serve in questo momento. Ok? Attenzione. Perfetto. Primo, lo Spirito ci libera dal potere del peccato. Leggiamo qua, Romani 8. Così, ormai non c'è più nessuna condanna per quelli che appartengono a Cristo Gesù. E dato che voi appartenete a Lui, lo Spirito che ha potere di vita vi ha liberati dal potere del peccato che conduce alla morte. Dio allora fece ciò che la legge non era in grado di fare. Egli ha inviato il suo proprio figlio in un corpo simile a quello di noi peccatori. E nel corpo di suo figlio, offerto come sacrificio per i nostri peccati, Dio ha sancito la fine del dominio che il peccato aveva su di noi. Così facendo, le giuste richieste della legge sono state per noi pienamente assolte. Di conseguenza, noi non viviamo più conformemente alla nostra natura peccaminosa, ma conformemente allo Spirito. Per questa ragione, quelli che rimangono prigionieri della propria natura peccaminosa non possono piacere a Dio. Voi però non siete più prigionieri della vostra natura peccaminosa. Voi siete guidati dallo Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Noi eravamo prigionieri. Noi stavamo sotto una condanna. Qualcuno aveva un potere enorme su di noi e ci conduceva alla morte. Eravamo schiavi del peccato. Era impossibile evitarlo. Era più forte di noi. Per quanto buone fossero le nostre intenzioni, noi eravamo schiavi del peccato. Ma qui Paolo parla di una sorta di prison break, di una liberazione per tutti noi. Lui ripete volta dopo volta in Romani che Dio ha inviato il suo proprio figlio e lo ha offerto come sacrificio per i nostri peccati. Dio ci ha tanto amato che ha dato il suo unico figlio affinché chi chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Quindi quando ci arrendiamo a Cristo, allora Cristo spezza il dominio del peccato su di noi. Il peccato rimane ancora presente, siamo ancora tentati, ma più camminiamo nella potenza dello Spirito, più non ne siamo più stati, più cresciamo in Dio, più siamo capaci di dire di no al peccato e di abbondare nell'amore per Dio e per gli altri. Più ci nutriamo di Cristo, più appagati siamo e meno propensi a riempirci di altro. Possiamo cadere, ma lo Spirito subito si mette all'opera per aiutarci a lasciare quel male e a riprenderci. Passiamo dalla schiavitù schiacciante del peccato che conduce alla morte, alla dolce servitù di Cristo, che ci rende ancora più liberi di essere le persone vive e forti e sante che Dio ha voluto che fossimo. Accogli questa buona notizia nel tuo cuore. Tu non sei più uno schiavo. Gesù ti ha liberato. Tu hai il potere di evitare il peccato. Tu sei libero dal suo dominio. Una delle bugie di Satana è convincerci che non possiamo evitarlo. È dire, e chi sei? Non provarci neanche. Giaci pure nello schifo perché per te non c'è più speranza. Ma in Cristo rispondiamo, no, non è che sono. Io posso evitarlo. Io sono stato liberato dal potere del peccato. Se cado mi rialzo perché in Cristo c'è speranza. Ormai io appartengo a Cristo, non al peccato. Sono servo di Cristo, non uno schiavo del peccato. Sono sotto il potere di Cristo, non quello del peccato. Paolo scrive qua, quelli che rimangono prigionieri della propria natura peccaminosa non possono piacere a Dio. Voi però non siete più prigionieri della vostra natura peccaminosa. Voi siete guidati dallo Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita veramente è il ruolo dello Spirito Santo, che è appunto santo. Ci libera dal potere del peccato. Abita in noi, affinché seguiamo la sua guida e non la nostra natura peccaminosa. Se posso usare una metafora, ci permette di respirare spiritualmente, di espirare l'aria vecchia del peccato e di inspirare l'aria fresca dello Spirito. Ok? Facciamolo ora con questa aria di montagna. Ok. Espiriamo e inspiriamo. Vai. Buttiamo fuori ciò che è sporco e facciamo nostro ciò che è puro, degno e buono. Ok? Primo punto. Passiamo al secondo. Il primo parlava da ciò da cui lo Spirito ci libera, dalla schiavitù del peccato che conduceva alla morte. Il secondo parla invece della direzione a cui ci conduce, che è la vita e la pace. Ok? Leggo qua. Versetti 5 e 6. Quindi, abbandonare voi stessi al controllo della vostra natura peccaminosa significa consegnarvi alla morte, ma lasciare che la vostra mente sia guidata dallo Spirito significa essere condotti alla vita e alla pace. Io trovo questo riassunto molto utile: vita e pace. Non importa dove siamo o quanto ci siamo persi, possiamo sempre orientarci verso la vita e la pace. Nella lettera ai Galati, Paolo espande questo insegnamento quando parla del frutto dello Spirito che produce amore, gioia, pace, bontà, pazienza, benevolenza, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Lo Spirito non solo ci porta ad allontanarci dalla vita di peccato, ma ci indirizza verso la vita e la pace. È un criterio utile. Dove c'è lo Spirito, c'è vita e pace. Non c'è morte e guerra, no? Possiamo domandarci, c'è vita intorno a me o c'è morte? C'è pace o c'è altro? Nessuno può dire, lo Spirito Santo mi ha riempito e mi ha portato a ferire, tagliare, uccidere, spegnere, litigare, attaccare, tutto questo, no? Noi ci illudiamo facilmente, creiamo delle giustificazioni che sembrano essere spirituali per giustificare le nostre scelte. Quindi è utile ricordare che la nostra natura peccaminosa ci conduce verso la morte, e la morte della speranza, della fede, delle nostre relazioni e della vita di Cristo in noi. Ma che lasciare che la nostra mente sia guidata dallo Spirito significa essere condotti alla vita e alla pace. Domanda allora, un'applicazione. Pensa ad un dilemma o decisione che tu devi prendere in questa stagione della tua vita. Recentemente il papà di Sara ci ha detto che quando deve prendere una grande decisione, le rilegge il libro dei Proverbi, alla luce di quel dilemma. esistono situazioni da affrontare e cose da comunicare, no? Non si parla di una falsa pace. A volte ci sono problemi che dobbiamo affrontare proprio perché vogliamo indirizzarci verso la vita e la pace. Ciò che significa che la direzione generale dello spirito è condurci verso la vita e la pace. Ok? Secondo punto. Il terzo risultato dell'opera dello spirito in noi è formare Cristo in noi. Però questo spiega il perché dei primi due. Siamo liberi dal potere del peccato perché lo spirito forma Cristo in noi. E siamo condotti verso la vita e la pace perché lo spirito forma Cristo in noi. Ok? Leggiamo qua, versetti 10 e 11. E Cristo vive in voi. Così, anche se il vostro corpo dovrà morire a causa del peccato, lo spirito vi dà la vita, perché siete stati resi giusti davanti a Dio. Lo spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi. E proprio come Egli ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, così farà rivivere i vostri corpi mortali per mezzo di quello stesso spirito di vita che abita in voi. Noi siamo stati formati da tante cose, no? Dall'educazione che abbiamo ricevuto, dai valori che ci sono stati trasmessi, dalla cultura in cui viviamo, dagli esempi che ci circondano, dalle nostre amicizie, da ciò che leggiamo, ascoltiamo e guardiamo. Ognuna di queste cose lascia la sua impronta in noi. Ci forma a sua immagine. Ci rende più simile a sé. Questo significa che tutti noi siamo malformati in qualche modo. Abbiamo mancanze. Siamo storti. Siamo deformati dentro. Dobbiamo essere riformati. E una delle notizie più belle del cristianesimo è che non ci trasmette soltanto degli insegnamenti migliori o dei valori migliori, o degli esempi di vita migliori, o una cultura e comunità di appartenenza migliori. Fa tutto questo e ne siamo grati. Ma fa ancora di più, ci forma nel vivo. Dio viene ad abitare all'interno di ogni seguace di Cristo per formare Cristo in noi. In un'altra sua lettera Paolo scrive questo, leggo, da Galati. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo ora, ma Cristo vive. Oh, figli miei carissimi, è come se stessi di nuovo soffrendo per voi i dolori del parto. E ci saranno soltanto quando nella vostra vita Cristo sarà pienamente formato. È una verità stravolgente, se ci pensi, non è vero? Avere Cristo in me, davvero? Davvero. Il piano di Dio non è solo renderci un po' più raffinati e studenti. No. Tommaso già fatto, già mission accomplished. Non ci sta. È formare Cristo in noi, no? È riportare l'umanità al suo piano originale per noi. È riformarci affinché l'immagine di Dio possa essere restaurata in noi. Dio non propone qualche rimbocco con i piedi, non propone alcuni aggiustamenti. Vuole formare Cristo in noi. Vuole instillare il suo spirito in te. Vuole trasformare persone ordinarie come me e te in straordinari discepoli di Gesù Cristo. È il progetto? È questo. Questo riconosciamo, ovviamente, è un'opera sua. Noi non possiamo farla da soli. Possiamo cooperare, possiamo assecondare. Ma in fin dei conti è un'opera dello Spirito. Paolo scrive, Cristo vive in voi. Così, anche se il vostro corpo dovrà morire a causa del peccato, lo Spirito vi darà vita. Lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi. Non è bello? Io lo trovo in una bellezza straordinaria. Se c'è una persona a cui io voglio somigliare, è Gesù. E la promessa è che se io continuo a rimanere connesso a Dio, lo Spirito produrrà sempre di più di Cristo in me, è bellissimo. Io dico, ci sto. Ben, ben. Ecco una storia. Mi viene in mente la storia di un ragazzo chiamato Patrizio, che fu rapito quando aveva 16 anni. Fu separato dalla sua famiglia, ha portato in un altro paese e venduto come schiavo. Immaginate il trauma, eh? E che tipo di persona sarebbe potuto diventare? Un uomo pieno di rancore e odio nei confronti del popolo che lo aveva schiavizzato. Ma Patrizio era cristiano. La La sua fede lo portò ad amare il paese a cui era stato portato, l'Irlanda. Iniziò a parlare di Cristo loro. E fu il responsabile per l'evangelizzazione dell'Irlanda nel V secolo. Non è una bella storia? Ancora più bella fu la preghiera che Patrizio ripeteva mentre viaggiava per l'Irlanda. Guarda qua, leggo la sua preghiera. Durante il mio viaggio, breve o lungo. Mettiamo la citazione? C'è? Grazie. Durante il mio viaggio, breve o lungo, da solo o accompagnato da molti, Cristo mi protegga sulla mia via, perché una messe abbondante sia il frutto della mia missione. Cristo davanti a me, Cristo dietro di me, Cristo sotto e sopra di me, Cristo dentro e di fianco a me, Cristo attorno a me dappertutto, Cristo come mattino e sera, Cristo nel cuore di chi pensa a me, Cristo sulle labbra di chi parla di me, Cristo nello sguardo di chi mi guarda, Cristo nelle orecchie di chi mi ascolta. È l'opera dello Spirito Santo produrre Cristo in noi e attraverso di noi. Vogliamo che le persone pensino a Cristo quando pensino a noi. Vogliamo che parlino di Cristo quando parlano di noi. Vogliamo che ringrazino Cristo quando contempleranno il nostro esempio, le nostre scelte e il nostro percorso di vita. E questa è la tua preghiera? Più di beni e di benedizioni. Vogliamo che Cristo sia formato in noi. Quindi prima di proseguire con quel sermone, prendiamo un minuto per chiudere gli occhi e dimorare in questa verità. Va bene? Io rileggerò la preghiera di Patrizio lentamente, così che potrà farla pure. E poi chiudere gli occhi, sedete dritto, fare un bel respiro. E facciamo nostra questa preghiera. Durante il mio viaggio, breve o lungo, da solo o accompagnato da molti, Cristo mi protegga sulla mia via, perché una messa abbondante sia il frutto della mia missione. Cristo davanti a me, Cristo dietro di me, Cristo sotto dentro e di fianco a me, Cristo attorno a me dappertutto, Cristo con me mattino e sera. Cristo nel cuore di chi pensa a me. Cristo sulle labbra. Cristo nello sguardo di chi mi guarda. Cristo nelle orecchie di chi mi ascolta. Amen. È la nostra preghiera. Cristo formato. Lo Spirito Santo ci libera dal potere del peccato, ci guida verso la vita e la pace, forma Cristo in noi. Quarto, lo Spirito anche conferma che siamo figli di Dio. Trasforma questa verità che forse conosciamo con le nostre menti in una realtà viva nelle nostre menti. Ok? Leggo qui, versetti 15 a 17 di Romani 8. Leggiamo. Voi non avete ricevuto uno Spirito che vi renda nuovamente schiavi della paura. Possiamo mettere la slide? Leggo intanto. Voi non avete ricevuto uno spirito che vi renda nuovamente schiavi della paura. Al contrario, avete ricevuto lo spirito di Dio, quando egli vi ha adottati come suoi figli. ora lo invochiamo chiamandolo Abba, Padre. Il suo spirito, infatti, si unisce al nostro spirito per confermare che siamo figli di Dio. E dal momento che siamo suoi figli, siamo anche suoi eredi. Insieme con Cristo, infatti, siamo eredi della gloria di Dio. Ma se ci spetta di condividere la sua gloria, dobbiamo anche condividere le sue sofferenze. Una volta ascoltai un pastore indiano a dire: lascia la mentalità da orfano. Tu non sei più orfano, tu sei un figlio di Dio. Tu sei stato adottato dal Padre Eterno. Ho trovato una verità bellissima per una società che ha tanti orfani, ma è una verità bellissima anche per persone che sono cresciute con entrambi i genitori. Ci sentiamo tutti un po' orfani, non è vero? Ci sentiamo tutti piccoli in questo mondo. Bramiamo un senso di sicurezza. Vogliamo sentirci a casa. E un risultato dell'opera dello Spirito in noi è inculcare un profondo senso di essere figli del Padre. Invece di rimanere schiavi dell'ansietà e della paura, sappiamo nel nostro intimo di essere adottati dal Padre. In momenti di dubbio o di smarrimento, lo Spirito Santo ci consola, ci accompagna, riporta Dio alle nostre menti, ci ricorda che siamo figli, ci aiuta a trasformare le nostre paure in preghiere. Lo Spirito di Cristo si unisce al nostro spirito per confermare che siamo figli di Dio. Non siamo più orfani, siamo figli. Quando Franco Boso, alcune settimane fa, ha parlato su Romani 8 in chiesa, ha focalizzato questo punto e lo ha espresso molto bene, proprio col cuore del papà. Ho pensato di mostrare il suo short, questo pezzetto del suo sermone qui. Va bene? Ecco qua, mettiamo.
Quindi abbiamo bisogno di fare i conti anche quando incontriamo Cristo e entriamo in una relazione con Lui, di fare i conti con la nostra storia. Perché, e concludo, noi possiamo trovarci in una famiglia che invece di formarci ci rende così. E arrivare nel nostro mondo dell'adolescenza, adulti, in queste condizioni. E potremmo avere un'idea del Padre di questo genere. Ecco perché abbiamo bisogno che lo Spirito soffi dentro di noi la verità che siamo figli, per essere riformati da Lui, per essere ristabiliti da Lui nel progetto che da sempre aveva per noi, ma che a volte, con tutti i limiti, i papà e le mamme, i nostri genitori, la vita, producono in termini di ferite, di sofferenza. Ma se lo Spirito attesta il nostro spirito, qualunque sia la nostra storia, vi voglio assicurare che il Signore può riformarci.
Non è una verità preziosa? È l'opera dello Spirito Santo in noi. Voi non avete ricevuto uno spirito che vi renda nuovamente schiavi dal paura. Al contrario, avete ricevuto lo Spirito di Dio, quando Egli vi ha adottati come. Lo Spirito Santo ci libera dal potere del peccato, ci guida verso la vita e la pace. Forma Cristo in noi, conferma che siamo figli di Dio. Ecco, quinto punto, ci dà speranza. La vita è difficile. Viviamo momenti di prova. Vivere è soffrire. Ieri ho perso due partite di ping pong e ci rosico ancora oggi. Ma un'altra opera dello Spirito Santo è mettere le cose in prospettiva. Ci fa pensare a lungo termine. Non solo al presente, ma anche al futuro. Non solo a noi, ma anche ad altri. Non solo a questa vita, ma anche a quella. Nel capitolo 8 di Romani, Paolo è molto chiaro riguardo le sofferenze di questa vita e del percorso cristiano. Ci stanno, le sofferenze ci stanno. Ma dice anche che lo Spirito è un anticipo, una forma di caparra della gloria futura che aspetta le persone che sono salvate da Cristo. Riporta delle benedizioni dal futuro al presente. Non siamo ancora lì, ma con lo Spirito assaggiamo parte della gioia e della pace e dell'atmosfera che ci aspettano in cielo. Ecco cosa dice, ecco qui, versetti un più avanti nel capitolo 18, 23 e 25. Quello che soffriamo ora, però, non è per nulla paragonabile alla gloria che in futuro Dio rivelerà a nostri porti. E anche noi che leggiamo, perché abbiamo ricevuto lo Spirito come anticipo della gloria futura, e bramiamo che il nostro corpo sia liberato dal peccato e dalla sofferenza. Anche noi attendiamo con trepidante speranza che giunga il giorno in cui Dio ci conceda i nostri pieni diritti di figli adottivi con il nuovo corpo che ci ha promesso. A noi fu data questa speranza quando fumo salvati. Ora, se già possediamo qualcosa, non ha più senso continuare a sperare. Se invece nutriamo speranza per qualcosa che non possediamo, allora lo aspettiamo con pazienza e fiducia. Cioè, la storia non è ancora finita. La partita non si è ancora conclusa. Sappiamo che si concluderà con il ritorno di Cristo e la creazione dei nuovi cieli e di una nuova terra. Quindi possiamo avere speranza. Possiamo essere pazienti. Possiamo avere fiducia. Possiamo avere tenacia. Possiamo essere grintosi. Non volare, perché nel frattempo sperimentiamo lo Spirito Santo come anticipo della gloria futura. Paolo arriva a dire che quello che soffriamo ora, per quanto sia difficile, non è per nulla paragonabile alla gloria che avremo per grazia in Cristo. Quindi attendiamo con speranza, con trepidante speranza. Anni fa, quando Sara e io abbiamo dato inizio ad opera, Pietro aveva un anno e mezzo e Matteo aveva un mese. E eravamo stanchi. I genitori che ora hanno bambini piccoli lo sanno ora, non è vero? All'epoca erano dei giovani spensierati. Ma ora tocca a loro non dormire la notte, capito? E confesso di provare un po' di piacere per vedere questi quei giovani spensierati soffrire ora. Mi fa piacere, oh, tocca a voi. Sì, c'erano i bambini piccoli, facevano tante serate di ministero, i bambini si svegliavano la notte e c'erano dei giorni in cui eravamo come degli zombie. In quell'epoca ricevevamo una telefonata a tardi, una notte. Sale Dio, ci guardavamo, pensavo, chi ci sta chiamando questo? Erano i genitori che chiamavano il presidente. Dissero, abbiamo avuto un'idea. Alla fine dell'anno ci sarà il compleanno di Sara. Abbiamo pensato di fare qualcosa di speciale, un viaggio in famiglia, una crociera. Voi che dite? Ho detto, una crociera?
E loro?
Sì, lo offriamo noi e prenderemo pure dei bambini così potete riposarvi un po'. Va bene? Io iniziai già ad immaginare. Il sole che brilla, il mare, il cibo, soprattutto nonni che si prendono pure dei bambini. Finimo quella telefonata sbalorditi. Cambiò la nostra prospettiva. Il carico diventò più leggero. Quando le cose erano difficili, io aprivo il sito della compagnia della crociera. Già, vivere un po' di quel viaggio con la mia mente. Quella telefonata cambiò il nostro anno. Avere una visione del futuro cambia come viviamo ora. Da prospettiva, da vigore. Ora vorrei riuscire ad offrire a tutti una settimana in una croce. Magari, la sua ritiro di chiesa lì, un giorno. Non ce la faccio. Ma posso parlare di qualcosa di più grande. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo come anticipo della gloria. Ci aiuta a mettere le cose in perspettiva. Sapere che un giorno ci sarà un'eternità meravigliosa. Sesto punto allora. Lo Spirito Santo ci libera dal peccato, ci guida verso la vita e la pace, forma Cristo in noi, conferma che siamo figli di Dio, ci dà speranza e viene in aiuto alla nostra debolezza. Ci sono volte in cui, nonostante tutto questo, proviamo. Non sappiamo cosa fare. Non sappiamo nemmeno come pregare. Ma in questi momenti, leggiamo qua, versetti 26 e 27, in questi momenti lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza. Infatti noi non sappiamo pregare in maniera adeguata, però lo Spirito Santo Santo prega per noi con gemiti che non si possono esprimere a parole. E il Padre, che conosce il cuore di ognuno, sa che cosa lo Spirito sta dicendo, perché lo Spirito interviene in favore di noi credenti, in armonia con la volontà di Dio. Non è una scusa per non pregare. Più siamo nello Spirito, più preghiamo. Ma è rassicurante pensare che lo Spirito Santo intercede per noi. Non è? Non è vero? Soprattutto quando non sappiamo pregare in maniera adeguata. Una chiesa consolata di opera si trova in Corea. Ha migliaia di membri. Ci hanno aiutato con i costi della ristrutturazione dello spazio opera. Ma la cosa che mi ha più colpito di quella chiesa è lo spirito di preghiera. Guarda queste foto qua. Leggiamo. Vediamo, scusa. Ecco. Questa è una foto di un punto di preghiera. Che è accaduto, sai quando? Alle 6 del mattino di un sabato. Mi hanno colpito vedere anche le stanzette in cui delle signore coreane si inginocchiano per pregare. Ogni mese io gli mando delle richieste di preghiera e so che pregano per l'opera. Sapere questo non ci esime dal nostro ruolo. Anzi, ci incoraggia alla preghiera ancora più. È ciò che lo Spirito Santo fa per la nostra Chiesa, per le nostre vite e per le nostre famiglie. Intercede per noi. Lo Spirito intercede. La salvezza di Cristo e l'opera dello Spirito Santo in noi sono così preziose che Paolo conclude il capitolo 8 dei Romani con un apice benissimo. Ok? Leggo la fine, che è così. Che diremo dunque di fronte a realtà così meravigliose come queste? Chi potrà mai separarci dall'amore di Cristo? Sarà forse l'oppressione o l'angoscia? O la persecuzione? O la fame? O l'indigenza, o il pericolo, o la minaccia di morte. No, perché nonostante tutte queste avversità, noi siamo più che vincitori proprio grazie a Cristo che ci ama. Sono infatti sicuro che niente potrà mai separarci dall'amore di Dio. Né morte, né vita, né angeli, né demoni, né preoccupazioni quotidiane, né incertezze del domani, e neppure le potenze dell'inferno potranno mai separarci dall'amore. Amen, eh? Lo Spirito di Dio rende l'amore di Cristo vivo nei nostri cuori. Non è più un'idea astratta, lo sentiamo, sappiamo di essere figli. Cristo è formato in noi. Quindi concludo con la domanda che ho menzionato all'inizio. Quale di queste 6 azioni dello Spirito Santo più ti serve in questo momento? Rimettiamo quella slide. È la liberazione dal potere del peccato? È essere guidato verso la vita e la pace? Avere Cristo in te? Sentire la conferma di essere un figlio di Dio? La speranza che mi dia al di là delle sofferenze? L'aiuto in momenti di debolezza? Poni questa richiesta a Dio. Chiedi che lo Spirito agisca potentemente nel tuo cuore. Vuole che sperimentiamo per davvero le realtà spirituali.